Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
E bentornati a Crime & Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
e Marco Champier.
Lo so, questo è agosto e come abbiamo detto l'altra volta, oltre alle capsule abbiamo deciso di far uscire un paio di casual, che sono delle puntate esclusive per i Patreon che abbiamo riciclato perché ci piacevano particolarmente. Una l'avete già sentita l'altra volta e questa è la seconda ovviamente. La versione video rimane esclusiva per i Patreon e queste qui hanno un intro ovviamente diverso perché vi spieghiamo. Ma che cos'è Patreon? È un sistema per supportare noi creator, nella fattispecie appunto Crime & Comedy, diventate un po' i produttori delle puntate. E oltre a una puntata esclusiva al mese avete anche altri perk, diciamo, che sono tipo una priorità sulla scelta del... sulle richieste, quindi se ci fate una richiesta da Patreon noi la facciamo prima di tutte le altre richieste e poi potete avere anche una copertina personalizzata, c'è il mio racconto Il rumore delle mosche, insomma ci sono un po' di bonus per chi decide di produrre e di supportare ovviamente Crime & Comedy, giusto Clara?
Assolutamente.
Ecco, e allora la seconda puntata di questo mese, la seconda casual di questo mese, è una storia italiana molto famosa, ma anche abbastanza, ma anche molto triste, perché oggi parliamo di Annarella sul fondo del pozzo.
Allora, questa puntata in realtà ce l'ha segnalata Maida, non è che ce l'ha proprio richiesta, però visto che ce l'ha segnalata noi siamo andati a vederla e ci è piaciuta un sacco, quindi abbiamo colto l'occasione di fare una puntata speciale per Patreon, sapendo che Maida l'avrebbe ascoltata.
Esatto, sì, ovvio. E sì, io mi sono assolutamente innamorato di questa storia perché è una storia bellissima e... Vabbè, comunque,
sì, nel senso di tristissima però, dai.
Sì, però c'è dentro un sacco di cose che a me piacciono, non le truffe, non i soldi, non le truffe. Quindi, okay. Però c'è dentro un sacco di cose che secondo me, cioè, che proprio me l'hanno fatta piacere. Ma prima di cominciare, appunto, ringraziamo tutti voi Patreon che ci state sostenendo e vi abbracciamo. E, sì. Ma cominciamo. Allora, questa storia... La storia di Annarella comincia, vabbè, in teoria negli anni 50, ma facciamo un passo indietro, perché Annarella in realtà si chiama Anna Maria Bracci. Nasce nel dicembre del 1937, non ho trovato il giorno esatto, nella periferia di Roma, nella borgata Prima Valle. Ora, siamo nel... lei nasce nel 37, quindi siamo in pieno regime fascista, la guerra non è ancora cominciata e le borgate romane sono proprio la periferia estrema di Roma. Infatti questa qui, la borgata Prima Valle, è a destra del Tevere. Poi vabbè, scoppia la guerra, finisce la guerra, diventiamo una repubblica, cioè ovviamente la Costituzione, e nel 1950, quando comincia questa storia, Roma sta avendo un boom urbanistico, mentre le borgate sono quasi dimenticate, rimangono comunque distrutte, una serie di macerie, eccetera. Quindi sono un ricettacolo di povertà, di gente povera che non si può permettere di andare a Roma, e sono così, tra virgolette, dimenticate che addirittura non ci sono quasi mezzi pubblici, perché ad esempio da Prima Valle per andare a Roma c'è un solo autobus che passa non so quante volte al giorno, ma veramente poche. E appunto Anna Maria Bracci, la nostra Annarella, cioè che è conosciuta comunque nella borgata come Annarella, nasce in questa famiglia abbastanza povera e disgraziata.
Perché? Sì, però meno povera di altre famiglie della zona, poi dopo sì, ci arriveremo.
Sì. Sì, 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 esatto, sì, ci sono, c'è gente messa comunque peggio di loro.
Esatto.
E lei è la seconda di quattro figli. Il fratello maggiore si chiama Mariano e al momento in cui si svolgono i fatti lui ha perso una gamba per un incidente al lavoro ed è una persona molto irascibile e pare anche violenta sia con la gente lì, con i vicini, ma soprattutto anche in famiglia. Poi appunto dopo Mariano, che è il fratello maggiore, nasce Anna Maria e poi ci sono altri due fratelli più piccoli, che sono Giulio e Bruno. Ora, nel dicembre del 49, novembre-dicembre del 49, il padre di Anna Maria, che è Rizziero Bracci, lascia la madre, che si chiama Marta Fiocchi, e la denuncia. Mm-hmm. La denuncia per tradimento e gravidanza esterna al matrimonio. Siamo comunque nel 1949-1950, mancano 20 anni a quando verrà data la possibilità di divorzio in Italia.
Mm-mm, okay. Esatto. Beh, però in questo periodo c'era la possibilità di divorziare, ma appunto bisognava fare una causa legale. E esatto. Di solito era per via di infedeltà da parte della moglie.
Sì, esatto,
di solito
era infedeltà da parte della moglie e appunto Rizziero Bracci se ne va via di casa, ma va ad abitare proprio lontano, portandosi via i due figli più piccoli, che sono appunto Giulio e Bruno. Anna Maria, Annarella, come è conosciuta lì nel quartiere, nella borgata, e il fratello maggiore Mariano rimangono con Marta Fiocchi, che è la madre, che per arrangiarsi pare che cominci a prostituirsi sia per strada che in casa. Mm-hmm. E quindi anche la casa è visitata da altra gente che abita lì, altri uomini che abitano lì nella borgata. Pare che Annarella, che la madre stesse cercando di portare Annarella, che nel 1950 appunto ha 13 anni, deve compierne ancora 13, sì. Sulla strada della, anche lei, della prostituzione. Comunque,
sì, okay. Però tra l'altro vorrei sottolineare la particolarità di questo padre che andandosene porta via i due figli più piccoli. Perché non è rarissimo, in realtà, soprattutto tempi addietro, che i genitori a volte si dividessero i figli. Adesso non si fa più, ovviamente. Però non era una cosa rarissima, ma è strano che il padre prenda i più piccoli. Di solito è il contrario. Di solito i più piccoli stanno con la madre, i più grandi, che sono più indipendenti, vanno col padre. Quindi il padre, avvertiva comunque una, tra virgolette, pericolo nel lasciare lì i due più piccoli. Però poi lasci lì la ragazza?
Allora io credo che il padre abbia fatto due conti e forse i due figli più piccoli erano quelli più economicamente convenienti. Mm-hmm. Perché Mariano appunto gli mancava una gamba e ovviamente non poteva lavorare. Anna Maria era una donna, cioè nel senso era una bambina e si sa come erano considerate le donne a quei tempi lì.
Ma proprio per quello, però, una mentalità di quel tipo, una donna ti serve in casa per pulire, cucinare, fare le faccende. Lei aveva anche l'età giusta, era ovviamente 13 anni in quel periodo, figurati, sapeva fare tutto in casa.
Sì, quello lì è vero, quello lì è vero.
Ma ha lasciato perplessa questa
sinceramente,
decisione.
Sinceramente, anche a me mi ha lasciato perplesso, ma l'avevo giustificata come ho detto poco prima. Cioè,
sì.
Forse, non so, avere una ragazza in casa era anche una, probabilmente, una fonte di problemi. Non lo so, sto cercando di giustificare, cioè di capire il ragionamento del padre.
Non lo so, ma magari è tornato a vivere tipo coi suoi? Perché io non ho trovato dove sia andato il padre.
No, infatti anch'io ho letto solo lontano, ho trovato che è andato a vivere lontano e si era portato via i due figli più piccoli. Comunque, piccolo passo indietro, nel 49 esce un film che si chiama Cielo sulla palude ed è un film sulla vita di Maria Goretti. Mm-hmm. Quindi sulla vita, in realtà sulla morte,
esatto,
di Maria Goretti,
che nessuno, okay, frega niente della sua vita,
esatto,
è santa perché si è fatta ammazzare, quindi consideriamo bene i valori della Chiesa comunque,
esatto, esatto. E questa cosa la dico perché pare che Annarella sia andata a vedere questo film o comunque abbia visto questo film l'anno prima. Mm-hmm. Comunque Annarella appunto rimane con la madre, rimane col fratello. E visto che la madre comunque ha quelle tendenze, no, a, diciamo, sfruttarla, mm-hmm, e lei comunque si trova, visto che la madre è impegnata nel suo lavoro, lei si trova ad accudire la casa, perché ovviamente è una ragazza, a stare dietro comunque al fratello senza una gamba e a procurarsi soldi facendo commissioni per i vicini. Quindi se i vicini avevano bisogno di comprare qualcosa, magari andava lei, visto che era giovane e scattante. E in più pare che Annarella tenti di stare fuori casa il più a lungo possibile. Mm. E arriviamo al febbraio del 1950. È il 18 febbraio e in casa è sera, Annarella deve cucinare e gli mancano un po' di cose, tra cui l'olio e il carbone per cucinare. Okay. Poi penso anche per la stufa, perché comunque era il 18 febbraio e faceva, sì, abbastanza freddo. Annarella esce alle 7:30 di casa, più o meno, per andare in bottega a prendere l'olio e il carbone, e non farà più ritorno. Passano le ore, verso 12:30 Marta Fiocchi va a denunciare la scomparsa di Annarella alla polizia. La polizia pare che non si attivi subito nella ricerca di Annarella, ma qualche giorno dopo, il 23 febbraio. No, mm-hmm. Ovviamente tutto il vicinato comincia a cercarla, non la trovano, e la polizia comincia a cercarla il 23 febbraio perché la notizia arriva ai giornali, e i giornali cominciano a pubblicare la storia di questa Annarella che era sparita nel nulla.
Mm. Okay. Ok, io ho letto che era la madre che aveva aspettato a denunciare, invece mi dici che ha denunciato la sera stessa.
E allora, poi vabbè, quando, sì, nel senso più avanti, quando la madre verrà fermata per la sparizione di Annarella, lei dirà che lei ha aspettato fino alle 10:30, nel senso, mm-hmm, che ha aspettato fino alle 8:30, perché ovviamente era l'ora di cena, poi ha aspettato altre 2 ore, poi è uscita a cercare Annarella, ha bustato a tutti i vicini, è andata nelle case di tutti i vicini, non l'ha trovata, e a 12:30 è andata dalla polizia.
Ok.
Ok, questo qui è quello che dichiara poi la madre alla polizia, perché appunto, vabbè, vediamo dopo,
sì, sì, sì,
cosa,
sì,
quello di cui accuseranno poi Marta Fiocchi. Ok.
Ok.
E appunto questa storia comincia a diffondersi nella... un po' dappertutto grazie ai giornali, ma roba che colpisce l'opinione pubblica, no? E quindi la polizia comincia a cercare. A un certo punto un barone, che io non ho capito, di Roma probabilmente, rimane colpito da questa storia e offre 300.000 lire a chi ritroverà Annarella.
Okay? O a chi fornirà informazioni, se non sbaglio,
sì, chi...
proprio...
Sì. Sì, sì. Allora, mi sa che è proprio su chi ritroverà Annarella.
Ok.
Perché poi perché c'è quella cosa lì delle informazioni che adesso,
esatto,
arriva. Stranamente, negli stessi giorni, il fratello Mariano porta alla polizia un paio di mutandine che appartengono ad Annarella e lui ha trovato in un campo. Subito dopo arriva il nonno di Annarella, che si chiama Melando Bracci, e dice che lui ha sognato sua nipote, che gli diceva: mi hanno ucciso, e ha sognato dov'era questa Annarella. E conduce... Allora, la polizia ovviamente non sa dove cercare, sta cominciando a chiedere in giro e ha un paio di, tra virgolette, sospetti. Okay? Mm-hmm. Il nonno porta la polizia in un campo su Monte Mario, che è dalle parti della contrada La Nebbia, via La Nebbia, lo chiamano il campo delle nebbie, in realtà lo chiamano il prato di Checkor Gobbo, no?
Okay.
Dove ci sono dei pozzi. In uno di questi pozzi, a 17 metri di profondità, trovano il corpo appunto di Annarella. Annarella è morta. Fuori dal pozzo c'è la borsa con il carbone e la bottiglia dell'olio. Ma la bottiglia dell'olio è stranamente appoggiata come se qualcuno l'avesse appoggiata lì. Ovviamente tirano fuori il corpo di Annarella. È il 3 marzo, in realtà lo trovano il 3 marzo alle 4 del pomeriggio. Tirano fuori il corpo di Annarella, ovviamente lo portano in un obitorio, fanno l'autopsia e tutto quello che devono fare. E allora, il corpo è senza mutandine.
Sì.
Lei è morta affogata ed è... infatti il corpo e il viso sono, diciamo, deformati dall'acqua, dall'essere
certo.
stata a bagno per tutti quei giorni, perché lei è sparita il 18. Stabiliscono che appunto lei è morta intorno tra le 22 e le 22.30 del 18 febbraio, però ha la testa sfondata da almeno 4 colpi di un oggetto contundente, probabilmente un bastone o un paletto che si trovava da quelle parti lì, perché comunque i campi erano recintati,
mm-hmm.
no?
Sì.
E nel frattempo la polizia ha alcuni sospetti. Uno è appunto Marta Fiocchi. Le accuse contro la madre sono abbastanza semplici. Cioè il fatto che comunque la madre non desse, diciamo, non fosse particolarmente sconvolta o comunque non si sbattesse particolarmente nelle ricerche della figlia scomparsa.
Mm-hmm.
In più, il 15 febbraio, Annarella aveva testimoniato contro la madre nel processo per la denuncia che aveva fatto il padre appunto per tradimento e gravidanza esterna al matrimonio. Ok.
Sì.
E quindi comincia, cioè la polizia indaga sul fatto che Annarella e la madre non andassero d'accordo, cosa testimoniata anche un po' dai vicini. Ok.
Sì, sì, sì.
Un altro sospettato era uno degli amanti della madre, tale Adamo Moroni, che era uno che, diciamo, un po' viveva lì, nel senso, nonostante avesse una moglie e avesse una casa sua, spesso era lì a casa dei bracci, perché
sì.
amante della moglie. Un altro sospettato è il secondo protagonista di questa storia, ossia Lionello Gidi.
Mm-hmm.
E allora, tutte e due hanno un alibi che gli investigatori ritengono molto debole, che è il fatto che le mogli di entrambi dicono che loro erano a casa quella sera e non
esatto.
sono usciti. Ok. Il problema che cos'è? Che, almeno secondo me, nessuno ha pensato di prendere il fratello e il nonno.
Ma infatti è questa la roba che lascia sconvolti, cioè già il fratello che va con queste mutandine, allora uno come fai a sapere che quelle sono le mutandine di tua sorella? Hai memorizzato il guardaroba di tua sorella? Poi credo che a quei tempi le mutande non è che ci fossero tanti design diversi, no? Quindi potevano essere
sì.
le mutande di chiunque. Puoi andare dalla polizia e dire, oh, magari non c'entra niente, ma ho trovato delle mutande in questa foresta.
Sì.
Ok, ma se dici sono le mutande di mia sorella, tu come fai a sapere che quelle sono le mutande di tua sorella? Mi inquieta molto.
Erano quelle ditte Zenis.
appunto. E il nonno fa riderissimo, anche perché poi, scusa, il nonno ha preso la ricompensa. E
infatti, sì, il nonno ha preso la
ricompensa. Per un sogno?
Esatto, ma il fatto che lui vada alla polizia a dire io ho fatto un sogno, mi è apparsa mia nipote e mi ha detto dov'era. Infatti prende la ricompensa non per l'informazione, ma perché effettivamente ritrovano il corpo.
Ah, ok, io per quello pensavo che era per le informazioni. Ma allora ancora meno senso, cioè non è merito suo. Se veramente ha avuto un sogno,
certo.
non è un merito suo. Che tra l'altro era 300.000 lire la ricompensa, che
sì.
In giorni d'oggi più o meno siamo tra i 10 e i 20.000 euro. Giusto così
sì.
per dare... Che anche
sì.
sto barone, cioè io capisco che sei ricco, però... che se ne esce con questa cosa, perché? Che cosa c'è sotto questa figura del barone sì. che nessuno, allora... nessuno approfondisce? Non lo so, mi insospettisce. Però sì, sta roba del nonno e fratello è assurda. Poi non so se vuoi fare le speculazioni a fine puntata o se le vuoi sì. fare adesso, ma...
No, facciamole a fine puntata.
Ok, perché c'ho delle teorie su sto nonno e su sto fratello.
Perfetto.
Ma la cosa che mi lascia sconvolta è la polizia, che dice, vabbè, se il signore ha fatto un sogno,
ma
allora...
certo, andiamo ad indagare. Tra l'altro vicino al posto è stato trovato anche un fazzoletto pare sporco di sangue. Allora noi diciamo pare perché anche per la violenza siamo nel 1950, non si facevano ancora le analisi scientifiche che si fanno oggi, quindi quel sangue lì non si sa se è di Annarella
certo.
o di qualcun altro, anche perché poi appunto era difficile, ad esempio se c'è la pozza di sangue magari puoi risalire ai tempi, almeno al gruppo sanguigno.
Sai che negli anni 50 in Italia, secondo me, neanche quello.
Ok, perfetto.
Secondo me, no, non lo facevano proprio, quindi figurati.
Perfetto. E qua apro una piccola parentesi sul periodo storico, no? Siamo nel 1950, siamo usciti da 20 anni di fascismo. Mm-hmm. Durante il fascismo, la parola d'ordine era appunto ordine, no? Verso la criminalità. La polizia era autorizzata a usare tutti i metodi che voleva e per risolvere i casi. E i casi venivano risolti in media nel giro di 2 giorni.
Wow. Perché
wow.
erano efficienti quando c'era lui, per quello.
esatto. E infatti una vittima di questo sistema è ad esempio Gino Girolimoni, che sarebbe quello accusato di essere il mostro di Roma. Un infanticida mm-hmm. che c'era, e lui per questa cosa qua è stato tirato dentro la storia del mostro di Roma e si è fatto 3 anni di carcere, così, per niente. Ok. Mm-hmm. E quindi veniamo fuori a quel periodo lì. La polizia in questo caso sente tanto la pressione dell'opinione pubblica, dei media, anche perché una volta i media diciamo che erano controllati, mica come mm-hmm. oggi che sono liberi di dire quello che vogliono e non devono rispondere a nessuno, ok? E quindi l'opinione pubblica stava addosso alla polizia, che non trovava appunto, cioè non è che non trovava, che ci stava mettendo tanto, abituate appunto ai 2 giorni precedenti, a trovare il colpevole. Mm-mm. E appunto la polizia ha un po' di sospetti, uno è la madre, come stavo dicendo appunto. Prima, l'altro è questo Adamo Moroni, che però appunto ha questo alibi inattaccabile della moglie, e un altro è appunto Lionello Egidi, che ho già citato prima. Ora, sì. Lionello Egidi era quello che diceva Clara, che era un gradino sotto come status sociale, addirittura dei Bracci. Infatti lui viveva, perché i Bracci vivevano in via Litta al 9, nell'825 scala L, nello scantinato viveva Egidio Bracci, viveva
Lionello Egidi.
Ok, sì, mi sono confuso. Lionello Egidi, che era un bracciante poverissimo, con 3 figli e la moglie che si chiamava Teresa Lemma.
Ok. Okay.
Lui veniva chiamato in borgata il biondino, perché mm-hmm. in realtà aveva i capelli neri, ma sembra che avesse qualche ciocca bianca.
Sì, infatti non l'ho capito. Tra l'altro ho trovato un documentario vecchissimo, proprio tipo Istituto Luce,
robe sì.
lì. E continuavi, il biondino, poi sai che parlavano veloci
sì,
in quel
sì,
documentario.
Sì. Il biondino.
Esatto, continuava, il biondino. E poi vedevo le immagini di questo che non ha i capelli biondi, però era anche un video in bianco e nero, quindi magari sì. gli aveva castani chiari, biondo non era.
No, allora biondo non era, però lì dicono qualche ricciolo biondo,
sì.
qualche ricciolo bianco nell'italica testa
sì,
di Egidi,
esatto.
Cioè robe così, no? E niente, appunto questo biondino viene fermato e interrogato il 3 marzo, il giorno stesso in cui trovano il corpo di Annarella.
Mm-hmm.
Viene interrogato per una settimana di fila, e il 10 marzo lui confessa di aver ucciso Annarella. Lo confessa anche al pubblico ministero. Ok. Mm-hmm. Le prove quali sono? Che il suo alibi è attaccabile, perché la certo. moglie dice che è stato a casa tutta la sera. Esattamente come Moroni, però Moroni va bene e lui no. In più, una delle amiche di Annarella dicono che l'hanno visto in compagnia della bambina quando è uscita. Lui dice all'inizio, vabbè, lui dice che l'ha incontrata alla fermata dell'autobus e le ha dato i soldi per comprare le caldarroste. E lui comunque voleva molto bene ad Annarella, era una delle sue bambine preferite.
È che questa frase suona inquietantissima comunque.
Questa frase suona sì, questa frase suona inquietantissima soprattutto perché ci sono dei precedenti.
Mm-mm.
Il biondino ha messo incinta la sorella della moglie. Eh già. E poi pare che ci siano delle denunce verso questo biondino da parte di altre bambine della zona. E quindi lui viene da subito etichettato dalla polizia come il mostro. I giornali addirittura lo definiscono con appetiti sessuali esuberanti. Tipico. Babbè. Un biondino dagli appetiti sessuali esuberanti.
E vabbè, era il modo politicamente corretto del tempo di chiamare gli stupratori.
Eh sì, esatto, esatto. E appunto su tutti i giornali lui diventa il mostro di Prima Valle. Appunto viene arrestato il 10/3 e portato a Regina Celi dopo appunto 7 giorni di interrogatorio. Cioè altri due che accusano lui sono appunto la madre di Annarella, che tra l'altro andava anche con lui, nel senso.
Questo okay. è povero, ma i soldi per le puttane ce li aveva.
Sì,
con
sì.
Con tre figli nello scantinato, non a casa. E infatti
viveva nello scantinato, cioè nel senso spendeva tutto. E poi anche il fratello pare particolarmente convinto che sia stato questo Egidi. Lui appunto fa questa confessione, lo portano al processo, ma in borgata viene fuori la storia che forse la confessione di Egidi è stata estorta. E Lionello Egidi diventa un po' un simbolo per la borgata. E infatti forse anche per questa cosa qui, al processo che comincia alla fine del 50, nel novembre del 1951, e lui è in carcere dal 1950,
sì.
Ok, quindi si è fatto già un bell'anno di carcere più o meno. Lui poi al processo ritratterà la sua confessione. Gli avvocati ovviamente riusciranno a ribaltare la cosa, perché riusciranno a far cioè chiameranno a testimoniare due poliziotti che l'hanno interrogato, e poliziotti effettivamente diranno che gli hanno estorto la confessione con minacce e torture.
Certo.
Pare che ad averlo malmenato per una settimana, gli abbiano anche tipo cosparso le labbra di sale, spento sigarette addosso, bruciato con dei ferri arroventati, ingozzato d'acqua fino a scoppiare. Comunque cose che magari durante il fascismo erano diciamo all'ordine del giorno. Una volta diventati repubblica, in teoria no.
Eh sì, ma fai conto che alcuni le fanno ancora adesso queste cose. Ricordiamoci sì. che hanno dato un pugno anche ad Amanda Knox per farla confessare. Quindi...
Sì, sì, quindi sì, esatto.
Le
esatto.
vecchie abitudini sono dure a morire.
Esatto. E questo processo, che comincia appunto nel novembre del 1951, si trasforma in un processo, dal processo a Egidi, al processo alla polizia e i metodi della polizia.
Certo.
E Egidi viene dichiarato non innocente, cioè sì, innocente, ma per insufficienza di prove, questo è importante,
sì.
il 18 gennaio del 1952 e riportato in borgata come eroe. Perché dico che è importante la causa per cui, cioè la dicitura con cui viene dichiarato innocente? Perché non è innocente per non aver commesso il fatto, non è innocente per essere estraneo al fatto, è sì. innocente per insufficienza di prove. Ossia, diciamo vabbè, che è innocente, ma solo perché non riusciamo a condannarlo.
Certo, come succede, cioè giustamente...
Sì, però
devi avere le prove.
Devi avere le prove, però questo qui è un temporeggiare perché ovviamente, essendo innocente per insufficienza di prove, vuol dire che la polizia sta ancora indagando e lui dovrà fare un altro processo, un processo di appello. Allora, quando torna, quando lo riportano in borgata, grande festa, sono tutti dalla sua parte, lui diventa un eroe, appunto come dicevo prima diventa un simbolo, no? Della borgata reietta, dei reietti che riescono a trionfare sopra il potere della capitale, no? Sopra il potere dei borghesi. Ovviamente poi a Roma in realtà la borghesia è convinta che lui sia ancora colpevole.
Certo. Okay?
E infatti i giornali sono più o meno divisi. Vabbè, non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso. Tra l'altro la storia di Annarella, no? Dopo il suo ritrovamento, aveva colpito così tanto l'immaginazione pubblica che al suo funerale c'erano tipo 100.000 persone, pare, secondo i racconti dell'epoca, i giornali dell'epoca c'erano 100.000 persone, addirittura il questore di Roma si era messo a piangere durante appunto il funerale. Questa cosa sembra, cioè nel senso viene riportata spesso nella storia. E contro Egidi, no? Nell'opinione pubblica ci sono anche delle tra virgolette notizie che escono sui giornali, perché durante la festa per la sua liberazione, così, che ci sono anche i suoi avvocati, che sono l'avvocato Salminci e l'avvocato Marinaro, pare che dalle foto l'avvocato Salminci abbia un'espressione molto dura ogni volta che è in compagnia di Egidi. E quindi che cosa sa l'avvocato Salminci che non sa la gente normale? Cioè non sa la gente comune, che cosa sa? E quindi questo sembra avvalorare il fatto che Egidi l'abbia fatta franca, che sia colpevole, ma l'abbia fatta franca.
Sì, poi c'era anche chi diceva che quell'avvocato in realtà aveva un carattere che era sempre incazzato, quindi sì, non è proprio detto che avesse quell'espressione perché necessariamente disprezzava il suo cliente, è un'ipotesi che è stata fatta dai giornali.
Esatto, sì, è un'ipotesi che è stata fatta dai giornali, e quell'avvocato lì fosse particolarmente serio e severo, lo dicono i discendenti adesso.
Appunto.
Sì, ok, ai tempi, ok, era così. E Lionello Egidi sta tranquillo circa per un 3 anni, perché nel 1955 ci deve essere il processo di appello, perché lui ovviamente non è stato dichiarato innocente per essere strano ai fatti. O non aver commesso il fatto, è innocente per insufficienza di prove.
Sì.
E la prova all'appello salta fuori nella forma di una bambina, un'altra, sì, Anna Maria, di 13 anni, che accusa Lionello Egidi di averla rapita e molestata durante una festa campestre della zona. E lui ovviamente sui giornali diventa un uomo dalle pulsioni sessuali incontrollabili.
Certo.
E niente, durante questo processo d'appello Antonello Egidi viene condannato...
Lionello, non Antonello.
Oh sì, scusa. E durante questo processo d'appello Lionello Egidi viene condannato a 26 anni per l'omicidio di Annarella, più altri 3 per la molestia a questa Anna Maria. Però vabbè, nel senso, e lui rimane impassibile, la moglie è disperata, si mette a urlare no durante, okay, lui rimane impassibile e dice al giudice alla fine del processo: avete aggiunto un'altra vittima innocente oltre alla bambina, che poi sentire parlare comunque Egidi non è che fosse proprio un pozzo di scienza, cioè comunque
no.
Esatto. E rimane in carcere altri 2 anni, perché poi c'è il processo ovviamente della Cassazione, perché lui ovviamente fa ricorso.
Sì, perché c'è anche il terzo grado, appunto.
Esatto, sì, terzo grado, e lui lo affronta nel 1957. Viene ribaltata di nuovo la sentenza. Lionello Egidi è innocente e la sentenza del processo di appello viene dichiarata, mi pare, nulla, perché non si può usare un altro fatto per confermare un fatto precedente.
Esatto, ossia... questo lo dicono sempre a Law and Order.
Sì.
Perché, cioè, perché succede tipo una puntata sì e una no.
Esatto.
Lo in Order SVU, dove hanno a che fare con gli stupratori, no? Che quindi per dimostrare uno stupro vogliono portare un'altra vittima dello stesso. E poi il DA dice: ma non possiamo, perché vabbè, niente.
Sì, sì,
quindi
sì, sì.
Questo è un argomento trattato spessissimo a Lo in Order.
Sì, ma si svolge nel 1950 in Italia.
No, no, però fa niente, cioè comunque tutte le mie conoscenze sulla legge americana e in generale Rale. Sulla legge vengono comunque da Law and Order.
Sì, perché comunque in Law and Order usano, in Law and Order usano tanto il buon senso anche, cioè, non solo la legge. Comunque,
vabbè.
Appunto nel 1957 questa sentenza viene ribaltata e Lionel Egidi viene liberato.
Uh-huh.
Ora gli hanno messo addosso il marchio del mostro, infatti anche in borgata non è proprio più accolto come un eroe che ha sovvertito l'ordine costituito riuscendo a compiere il miracolo di essere scagionato per una cosa che non aveva commesso, cioè nel senso comunque mm-hmm. per essere stato incastrato, no? E si trova un po' solo. Tra l'altro dopo questo processo lui dirà ormai sono un capro espiatorio. Mm-hmm. Qualunque fatto dovesse succedere ancora, io sarei additato come colpevole. E questo è, diciamo, quasi una profezia. Perché
oppure un mettere le mani avanti, però...
oppure un mettere le mani avanti. Perché il 27 gennaio del 1961, quindi 5 anni dopo la sua scarcerazione, salta fuori un bambino, Sergio. Pare che Egidi l'abbia molestato su una panchina fuori dalla scuola.
Mm-mm.
Ok. Il bambino gli fanno un altro processo nel 61... Ovviamente, le prove contro Egidi sono la testimonianza del bambino e dei genitori del bambino. Punto.
Sì.
Viene condannato a 8 anni, di cui ne farà, penso, 5, perché esce nel 1966, esce che ha 48 anni. In tutto questo tempo, quindi dal 1950 al 66, Egidi si è fatto 11 anni e mezzo di carcere, ha avuto 3 arresti e 3 scarcerazioni. Lui ovviamente nel 66 l'Italia è andata avanti. Roma ha avuto, certo, un boom demografico e urbanistico, le periferie, le borgate sono state inglobate nella città, anche lì ovviamente hanno cominciato a ricostruire, perché comunque sono gli anni 60, no? gli anni del boom economico, la gente, certo, cominciava a comprarsi la macchina, la moto, poteva spostarsi più facilmente. Nascevano i boomer, che si chiamano boomer proprio
per quello.
Proprio per quello. E niente, in tutto questo Annarella è stata completamente dimenticata ed è diventata leggenda. No? Cioè è diventata una storia appunto che ogni tanto qualcuno tira fuori. In realtà lei è stato dedicato un istituto per bambini.
Ah!
Sì. Sì.
Non lo sapevo.
Sì, è stato dedicato a un istituto per bambini, però appunto come Anna Maria Bracci, che non tutti sanno chi è.
Certo. No?
E rimane però appunto la leggenda di questa Annarella sul fondo del pozzo.
E poi hanno fatto 2 film anche ispirati da questa,
sì,
storia.
Sì,
ah, ce li hai, vai.
Sì, che tra l'altro si trovano, mi pare, tutti e 2 su YouTube. Cioè, allora
il corto sicuramente.
Il corto è
l'altro
forse...
non ho guardato, onestamente.
Comunque c'è un corto appunto di Luchino Visconti del 1952 che riguarda appunto questa storia, che si chiama Punti su un fatto di cronaca. E un film del 1953 di Carlo Rizzani che si chiama Ai margini della metropoli. Entrambi prendono spunto dalla storia di Annarella per raccontare le condizioni sociali delle borgate a quei tempi lì, anche perché comunque in quegli anni lì era il tempo del neorealismo italiano, no? Quindi quindi uscivano film appunto neorealisti in cui ritraevano l'Italia esattamente com'era. Non so, penso a Ladri di biciclette, appunto, tutti quei film lì.
Beh, quello di Lezzani ai margini della metropoli si ispira proprio alla figura di Egidi più che altro, perché se non sbaglio non... scusate, ho letto solo la trama, non l'ho visto il film, quindi adesso non è che mi metto a far finta, ma se non sbaglio, e potrei sbagliarmi, non c'è un omicidio nella storia, c'è lui che ha stuprato una ragazza, che però è una ragazza, non è una bambina, quindi è una cosa un po' diversa, però per il film parla di questa cosa della creazione mediatica del mostro, sarà successo o non sarà successo,
Esatto, perché comunque appunto Egidi finisce la sua vita... pare come parcheggiatore, perché lui tra l'altro era un bracciante, lavorava, quando è stato arrestato lavorava come giardiniere per il comune di Roma, e finisce la sua vita come parcheggiatore a Roma, dichiarandosi comunque innocente. Ovviamente lui è stato stigmatizzato, è stato dimenticato e abbandonato da tutti, perché lui è rimasto il mostro di Prima Valle, e niente, muore così, senza una vera, tra virgolette, giustizia. Per probabilmente, cioè, magari ha fatto qualcosa.
Guarda Marco, io su Egidi non lo so, perché è vero la cosa che, cioè, lui giustamente dice adesso sono il capro espiatorio, e può benissimo essere che, come succede spesso anche al giorno d'oggi, a un certo punto la polizia dice dobbiamo trovare un colpevole, questo è perfetto. Però secondo me è più una storia che si avvicina a quando hanno accusato Pacciani di essere il mostro di Firenze, nel senso, loro non è che hanno accusato uno a caso, hanno preso un mostro senza aver prove che lui avesse commesso quel fatto specifico su cui stavano indagando,
esatto.
Però dicendo vabbè, se finisce dentro, anche se, anche se non è lui colpevole di questo fatto, però ha fatto già cose brutte, quindi non lo so, chiaramente sono passati tantissimi anni, sono passati decenni, no? E quindi è impossibile riuscire a farsi un'idea sensata della cosa, cioè ci possiamo basare, io ho trovato due documentari e degli articoli su questo, non è che posso trovare molto di più, no?
Certo.
E quindi, però a me lui non mi sembra tanto innocente Egidi, e potrei sbagliarmi, però qualcosa di losco lì c'era. Anche queste sai che cosa mi fa sospettare invece della sua innocenza, la cosa che mi lascia perplessa? L'ultima accusa, perché quelle che c'erano prima erano comunque di bambine, ragazzine, sempre di quell'età, femmine.
Esatto.
L'ultima accusa che arriva da un maschio mi lascia un po' perplessa, perché è vero che esistono dei pedofili che non fanno differenza tra maschio e femmina, la maggioranza in realtà ha una preferenza, ma qui non stiamo parlando del pedofilo interessato al bimbo piccolo per cui non fa differenza tra maschio e femmina, stiamo parlando di quello interessato a quella fascia preadolescente, che quindi non sono adulti, però hanno già delle caratteristiche spiccate del proprio sesso, no? E quindi l'ultima accusa, devo dire, mi lascia perplessa. D'altro canto, però, non capisco cosa ci ha guadagnato la famiglia del bambino ad accusarlo gratis, quindi
Io infatti, tra le varie speculazioni che poi volevo dire appunto alla fine...
Ah, pensavo che eravamo arrivate alle speculazioni, scusa.
Sì, no, ma infatti eravamo arrivate alle speculazioni. C'era una piccola curiosità che volevo dire, che mi sono dimenticato prima, che Maria Goretti è stata canonizzata, quindi è diventata santa il 24 giugno del 1950, quindi pochi mesi dopo la sparizione di Annarella. E questo è un, tra virgolette, un caso, nel senso, però volevo dirlo. No, la cosa lì del bambino, allora io credo che... Allora, l'idea che mi sono fatto io è che comunque, vabbè, Egidi non era un santo, ok? Aveva fatto le sue cose. Forse con Annarella, con l'omicidio di Annarella, magari non c'entra, però gliel'hanno fatta pagare per il primo processo, perché lui ha messo in discussione la polizia. Quindi, visto che comunque... il primo processo era stato assolto, nel secondo era stato condannato, ma poi in Cassazione era stato assolto di nuovo, hanno detto facciamogliela pagare fino in fondo. È una cosa un po' assurda, perché il primo processo, cioè lui è stato scagionato all'inizio del 1952 e poi è stato accusato nel 61.
Sì, quindi di questa cosa del bambino maschio, sì.
Sì, esatto, di questa cosa del bambino maschio. Sono passati 9 anni, vero è che siamo in Italia e noi in Italia il rancore lo portiamo come nessun altro al mondo. Forse i messicani al palo Mayombe, però...
Sì, guarda, mi piace questa cosa che hai fatto perché in realtà è piuttosto credibile. Quando tu sfidi le istituzioni non se lo dimenticheranno mai, perché comunque... A distanza di 10 anni si è passato il tempo, ma mica saranno andati tutti in pensione quelli che stavano lavorando,
esatto,
no? Quindi
esatto.
In realtà, bella, mi piace... Questo già mi va a spiegare di più la cosa del bambino, perché
sì.
Non mi sembrava una delle sue vittime ideali.
No.
E però non capivo che cosa ci guadagnasse la famiglia, invece tu dici che è stato proprio un complotto, mi piace.
Secondo me sì, è stata una specie di vendetta, perché il primo processo... Invece di essere su di lui è diventato sui metodi della polizia, che la polizia fino a quel momento lì era sopra ogni sospetto.
Sì.
Okay? E
sì,
infatti
sì.
Gli avvocati appunto di Egidi erano riusciti a far confessare i due che l'avevano torturato per farlo confessare durante il processo. Quindi è stata messa in discussione proprio l'istituzione della polizia a quei tempi lì. No,
sì,
che
sì.
Prima era considerata appunto un organo dello Stato, cioè perché comunque parliamo sempre del dopo fascismo, ok?
Sì, e poi probabilmente le persone che erano in polizia nel 50 probabilmente avevano iniziato sotto il fascismo,
sì.
No?
Sì.
Cioè non penso che alla caduta del fascismo hanno completamente licenziato tutti i funzionari e assunto altra gente, dubito, no?
Esatto.
E quindi i metodi erano rimasti quelli.
Ma soprattutto alla caduta del fascismo e all'entrata della Repubblica, non è che hanno spazzato via gli italiani, li hanno sostituiti con gente nuova e li hanno formattati tutti.
Esatto, quindi... esatto. Però c'è soprattutto nella polizia tendenzialmente.
Sì, sì. Quindi
c'è un'ideologia che tende un po' più di là di solito, di più negli anni 50, credo.
No, certo, ma comunque sì. Ok, l'ho capito adesso, però...
Ok, qualche sarà puntata per i Patreon, dai.
Sì. Sì, sì, è di quelle matrici che non si capiscono, che non si sanno.
Okay.
Però comunque, cioè, venivamo appunto da 20 anni di fascismo, quindi la mentalità, proprio anche dell'italiano medio, si stava ancora, diciamo, liberando dal modo di pensare che avevamo durante... successo 5 anni prima, no? Quindi
certo.
C'era finito 5 anni prima, quindi non è che cioè in 5 anni proprio la gente resetta
esatto.
Il suo modo di pensare dopo 20 anni di un determinato modo di vivere, no?
Esatto, okay. Sì.
Poi le altre speculazioni?
Le altre speculazioni sono quelle del nonno e del fratello e forse esatto. Della madre, non lo so, mi convincono di più il nonno e il fratello. Io ce l'ho sì. Una teoria, però volevo sentire prima le tue.
No, allora, la mia teoria è che probabilmente è stato il fratello, Mariano.
Mm-mm.
Perché lui, banalmente, senza una gamba va in giro con le stampelle. Oggetto contundente con cui sfondare la testa di qualcuno.
Mm-mm.
Probabilmente lui ha tentato di violentare... Annarella e quindi le ha strappato le mutande. Tra l'altro quello che mi fa sospettare del fratello è che ci sia la bottiglia di olio appoggiata lì di fianco al pozzo, perché l'olio costava.
Sì.
Quindi gli ha spaccato la testa, pensava fosse morta, l'ha buttata nel pozzo e nel panico è tornato a casa. Ha lasciato lì l'olio, ha lasciato lì il carbone. Ok. Ne ha parlato col nonno. E il nonno, dopo aver letto sta cosa delle 300.000 lire, se n'è uscito con I have a dream.
Esatto.
ho fatto un sogno ed è proprio lì, ok? La mia teoria è questa.
Sì, sono piacevolmente colpita perché anche secondo me è questa.
Ah, ok.
Tra l'altro hai detto proprio gli elementi che avrei detto anch'io. L'unica cosa che non abbiamo detto, che mi è venuto in mente adesso,
sì.
È che l'autopsia diceva che la bambina non aveva subito violenza, ma probabilmente aveva subito un tentativo di violenza. E io mi sono chiesta, ma sei stata nell'acqua tutto questo tempo che addirittura era deformata? Come hanno fatto a stabilire sta cosa?
E infatti era quello che dicevo prima, probabilmente non c'erano ancora le tecniche per stabilire. Loro hanno detto, probabilmente ha subito un tentativo di violenza, forse perché c'era l'imene intatto.
Esatto, non lo so, era quello. È l'unica cosa che mi fa pensare così, che avesse appunto l'imene intatto, perché scusa, l'avete detto voi che il corpo era stato corrotto dall'acqua. E quindi non mi tornava. E sì, anch'io sono d'accordo, perché comunque la personalità di questo fratello è stata descritta solo male nel poco che ho trovato.
Sì.
E poi questo nonno non mi torna, però allo stesso cioè io avrei detto è stato il nonno che poi ha detto la cosa del sogno, però poi non riuscivo a infilare in questa teoria il fratello che va con le mutande. E quindi è stato il fratello e il nonno sa qualcosa, e quindi un po' per far ritrovare il corpo e un po' per la ricompensa, che a quanto pare era sufficiente per comprare un piccolo appartamento lì nel loro complesso.
Sì, beh, in realtà più verso Roma anche, perché comunque erano...
anche più vicino?
Sì, okay, perché comunque è vero che sarebbero circa 10-20 mila euro di oggi.
Sì,
però ai tempi non c'erano ancora le 1000 lire, cioè le 1000 lire erano 1000 pezzi da una lira.
Sì.
Cioè ai tempi, nel 1950, l'abbiamo visto anche quando abbiamo fatto la Cianciulli,
sì,
cioè guadagnavano proprio le lire, cioè nel senso tipo 130 lire al mese. Quindi 300.000 lire erano veramente una cifra spropositata per i tempi.
E qua ritorniamo a sto cazzo di barone?
Qua ritorniamo a sto cazzo di barone che ha messo lì sul piatto 300.000 lire e...
Voglio sapere la motivazione, perché si era commosso vedendo la storia, la motivazione ufficiale,
sì.
Però allora stai tutto il tempo a mettere ricompense per cercare di risolvere le ingiustizie della società, cioè perché
sei
fissato con questa... con questo caso in particolare? E poi perché l'hai data al nonno che ha fatto un sogno?
Sì. E no, ma infatti è per quello lì che dicevo, per il ritrovamento del corpo, non solo per la segnalazione, perché il nonno l'hai preso dopo che hanno trovato il corpo. Ma soprattutto, se sei così commosso, se sei così generoso da mettere lì sul piatto 300.000 lire, figa, metti anche il nome, perché non ho trovato il nome di sto barone. Sto barone...
Esatto.
Era un barone di Roma rimasto anonimo.
Ma guarda, ti dirò Marco, io ho il dubbio che forse sia leggenda, perché anche quando abbiamo parlato della Cianciulli, no, è difficile risalire a delle fonti sensate di quei periodi. Sì, la storia della Cianciulli è un pochino più vecchia, ma non così tanto, alla fine la situazione era sempre quella.
È stata
quella.
Condannata nel 48, quindi era proprio lì a ridosso.
Sì, però vabbè, è comunque un po' di anni prima, in una situazione diversa, nel periodo del fascismo in cui non potevano uscire articoli di cronaca nera, infatti sono esplosi tutti dopo col processo,
sì.
E quindi è diverso. Però appunto queste storie spesso sono nella leggenda, no? Cioè anche ho trovato degli articoli interessantissimi al riguardo, però poi gli articoli in fondo non è che mi citano delle fonti, cioè io dovrei, leggo l'articolo, mi interessa, in fondo sapete che a volte ci sono i link, vado a risalire alla fonte originale così verifico quanto abbia fantasticato quello che ha scritto. In questo caso no, erano solo articoli che io dico magari sono sentito di... cioè, magari è una leggenda, no? Cioè, il fatto di cronaca è successo veramente, abbiamo tutto.
Sì,
ma sto barone qua, magari se lo sono inventati per dar colore. Magari
possibile,
il nonno non
c'è...
se l'è presa sta ricompensa.
No, il nonno se l'è presa perché c'era in un documentario, ho visto che c'era l'articolo che diceva un barone mette 300.000 lire a chi ritrova il corpo. E poi vabbè, leggenda
però
vuole.
Non si sa mai chi sia sto barone, cioè neanche in quegli articoli c'è il nome.
Non si sa il nome di questo barone. Caso vuole che il nonno comunque se 300.000 lire se le sia sputtanate subito in un investimento sbagliato. Non ho capito quale, sono andato a cercarlo, però...
Sì, anche sta cosa non ti dicono in che cosa li ha sputtanati, ma dicono sì, un investimento sbagliato, investimento avventato. Ok.
Esatto, e questa era la storia di Annarella sul fondo del pozzo, e io romanticamente mentre la studiavo sul fondo del pozzo ci ho visto anche Egidi, ci ho visto anche la polizia e soprattutto la borgata a quei tempi lì, cioè perché appunto in un documentario c'è questa scena straziante, questo bambino che c'è un bambino grande per gattonare, che gattona e ha probabilmente la poliomielite perché c'ha queste gambe striminzite e il suo modo di andare in giro per strada, tra l'altro solo con tipo la maglietta e qualcosa solo, una giacchetta sopra e senza pantaloni, così, era appunto gattonare ed era lì di Prima Valle. e quindi mi ha fatto venire tipo i brividi.
In uno di questi documentari c'era uno degli storici così che aveva fatto l'esempio che quella borgata lì in quel periodo era paragonabile alle favelas brasiliane.
Ah sì, giusto, è vero, è vero.
Per darvi un'idea.
Esatto, sì, erano un po' tutte le borgate, proprio erano la periferia estrema di Roma, perché non erano ancora collegate a Roma come adesso che la città le ha inglobate. No, sì. Era proprio un po' come ai tempi era Sesto San Giovanni, no? O Settimo Milanese, che erano...
Sì, però non c'erano le favela, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, se dobbiamo essere onesti, c'era...
No, erano paesini dormitori per gli operai che lavoravano a Milano, volevo dire quello.
Sì. In quel senso,
poi
però...
Sono stati inglobati, sono diventati tipo città metropolitana di Milano, no? Quindi... Mm-hmm. E poi appunto è successo anche alle borgate mentre GD era ancora in carcere.
Eh sì.
E niente, questa era la nostra storia di Annarella sul fondo del pozzo. Speriamo che vi sia piaciuta, perché a me è piaciuta tantissimo. Cioè, ok, è triste, però non so, c'ha quella vena romantica, romantica nel senso... non d'amore, cioè nel senso gotica.
Certo, sì, gotica è più giusto. E comunque alla fine della fiera non sapremo mai che cosa è successo quella notte a questa povera bambina. Appunto, noi ve l'abbiamo data l'ipotesi del fratello, che unendo i puntini
è sempre il fratello,
è quella,
non
però abbiamo però obiettivamente abbiamo talmente pochi puntini da unire.
Sì, esatto, perché tante cose appunto sono rimandate dalle cronache dell'epoca. Mm-mm. E si sa che comunque erano comunque ricamate, no? Cioè non è che erano proprio i fatti nudi e crudi.
No, anzi, poi aggiungevano un sacco di dettagli negli articoli anche di fantasia ai tempi. Perché appunto questa cosa l'ho già detta prima, cioè l'ho già detta in altre puntate. Sì. Però si dice tanto delle fake news adesso con internet, ma le fake news ci sono sempre state, e una volta era molto peggio di adesso. Quindi esatto. ce n'erano di meno quantitativamente, ma
sì,
erano
perché...
terribili e non le potevi verificare, tra l'altro.
Sì, anche perché comunque una volta il mondo era, tra virgolette, molto più grande di come adesso, però appunto essendo più grande non c'era modo di informarsi oltre quello che c'era scritto sul giornale.
Esatto.
E quindi il problema, cioè nel senso, quindi i giornali ti coloravano le cose come volevano loro.
Mm-mm. Va bene.
Va bene, niente,
dai.
La puntata è finita, speriamo vi sia piaciuta e ci vediamo domenica con la puntatona, una cosa straordinaria che ha trovato Clara.
Mamma mia,
diciamo
che
niente.
Storia fantastica, ragazzi, voi non avete idea.
Esatto. E...
Anzi, probabilmente qualcuno la conosce perché siete troppo sul pezzo, però
sì, esatto,
è una storia allucinante, ve lo dico.
Esatto, e niente, per il momento vi salutiamo, ovviamente a tutti i Patreon vi diamo appuntamento a domenica, ma sappiate che poi a marzo uscirà un'altra puntata esclusiva per voi.
Certo.
E niente, vi salutiamo. Ciao, grazie mille di cuore.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.